È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
È due ore che non mi rispondi, Parenzo, dove sei?
Faccio finta che conti poco niente, che son lì per farmi le tartine.
Servizi di segreteria telefonica.
È stato un caso.
Non rispondi, non rispondi, riproviamo un attimo. Il numero di Parenzo, trovatemelo, voi che siete a Padova, padovani che siete all'ascolto di Radio 24, La Zanzara, 800 24 00 24. Cercatelo a Padova. Dovrebbe essere nei dintorni di qualche centro ebraico, di qualche sinagoga, così mi ha detto. Però mi ha detto chiamami alle 18:30, ci sarò. E invece?
Prima o poi qualcuno glielo dice.
Niente, niente. Intanto Berlusconi, che prima di partire per la Russia, per il compleanno del suo amico Putin, ha parlato prima al, come si chiama, il circolo, no, circolo della libertà, i promotori della libertà, poi dal ministro Rotondi, a un convegno organizzato dal ministro Rotondi. Vabbè, in partenza per la Russia, però si occupa del decreto sviluppo.
Da alcuni giorni non mi occupo che del decreto sulla crescita, del decreto sullo sviluppo, che intendiamo presentare a breve al Consiglio dei Ministri.
Non voglio il potere, mi libererei volentieri, lo chiama il fardello. Sentite, fardello.
Non sono entrato personalmente in politica per conquistare il potere, ancor meno desidero rimanervi per mantenere un potere che tra l'altro nella realtà non esiste proprio, perché stare al governo, soprattutto nel pieno di una crisi planetaria come questa, comporta per me e per tutti i componenti del governo un grande sacrificio personale, è un fardello di cui personalmente mi libererei molto volentieri.
Il fardello di Berlusconi. Suona? Parenzo, padovani, cercatemelo nel ghetto, non so. Pronto? Ma ci sei? Ci sei allora? Cosa di? Pronto?
Sto andando in una cerimonia religiosa. Chi è?
Ma è la Zanzara, Parenzo.
Cruciani, sì, sto andando a una cerimonia.
Una cerimonia religiosa?
Religiosa, sì, è il giorno dello Yom Kippur, del digiuno, non posso collegarmi.
Scusa, due ore fa, sono le 18:37, siamo in diretta, due ore fa, mi avevi detto alle 18:30, chiamami, adesso vai allo Yom Kippur.
Non l'ho mai detto, non posso, adesso davvero, le chiedo scusa direttorissimo, a lei, all'editore, insomma a Cegaglia, a Confindustria, al direttore, ma è il giorno dello Yom Kippur, del digiuno.
Ma gli ascoltatori se ne fregano nella maniera più totale. Ma non ce ne frega niente a noi, non ce ne importa niente. Comunque
mi sta mettendo, direttore, in una posizione di grande difficoltà.
Sì, lo so, però qui abbiamo proteste che già si accavallano, che già cominciano ad arrivare.
Perché,
no, a noi.
Arrivo subito, no, è un'emergenza perché c'è una persona che sta male, mi hanno chiarito subito. Pronto.
Ma
che
dici delle stupidaggini, delle fesserie, delle menzogne clamorose.
Buon lavoro a tutti e saluti. Ed è una bella trasmissione.
Detto con tutto il rispetto agli ascoltatori, non gliene frega assolutamente niente, detto naturalmente con tutto rispetto per lo Yom Kippur. Va bene, adesso ha tirato pure lo sciacquone, va bene. È in bagno, dov'è? In bagno?
È nel bagno della sinagoga, per forza.
Cosa pazzesca.
Salute,
verrà cacciato dalla comunità ebraica. Va bene, prima di parlare con un ospite che è già in linea con noi, la pietas non richiesta di Ermanno Olmi, cioè Ermanno Olmi ha detto Berlusconi mi provoca un moto di pietas, e chi se ne frega, uno potrebbe rispondere.
Ultimamente mi ha dato prima un senso di sconforto, e poi addirittura provo un sentimento di pietas. Lo sento imprigionato dentro un bunker che lui stesso ha costruito, prima come tentativo di, diciamo, di difendersi da quelli che lui considerava i suoi nemici, e non ha calcolato che probabilmente in quel bunker, sotto l'aspetto di amici, ci sono i suoi veri nemici.
Il bunker, la pietas, eccetera, eccetera. La questione Forza Gnocca, alcuni pensano all'interno del PDL, sostengono che in realtà Berlusconi questa frase non l'ha mai pronunciata. Cioè, voglio fare un partito e sarebbe... alla gente piacerebbe Forza Gnocca, mettiamola così. Ma sarebbe stata la frase in realtà pronunciata da un deputato. Noi vogliamo sapere chi è naturalmente questo deputato. Però sentite questa mattina alla RAI il ministro Frattini dire: dobbiamo aiutare Berlusconi, e forse quell'uscita non è stata un'uscita. Dunque la conferma in qualche modo Frattini.
Io credo che il Presidente del Consiglio abbia alcune battute che sono per lui irresistibili. Credo che molti di noi dovrebbero cercare anche di aiutarlo a comprendere qual è il momento per poter fare una battuta e quale non sia invece il momento per farle. Ciò detto, io insomma, quell'espressione che ho qualche difficoltà a spiegare ad un qualche collega in francese o in inglese, non è certamente il partito che noi abbiamo in mente.
Ma in francese, se vuole, l'espressione è molto chiara, si chiama Allez la chatte, che è molto più bello di Forza Gnocca. Go Pussy è più brutto, però Allez la chatte non è male. E dai nostri amici di Un Giorno da Pecora, la signora Mussolini, scatenata, canta per qualche secondo quello che secondo lei è l'inno di questo fantomatico partito che in realtà non esiste, Forza Gnocca. Però più tardi noi avremo una sorpresa ancora, diciamo, più, se volete, più in linea con quello che è accaduto nel passato, perché nel passato, come sapete, c'è stata una canzone molto famosa che è stata cantata anche qui alla Zanzara più volte da parte dell'inventore dell'inno Meno male che Silvio c'è, e stiamo già pensando di far fare qualcosa, Mussolini.
Le Forza Gnocca, la siamo tantissime, ne siamo tantissime.
Mario Valducci, PDL, buonasera.
Buonasera.
Come sta? Buonasera. Come sta Valducci? È fortunato che non c'è Parenzo stasera, se no la massacrava un po' insieme a me. Molto fortunato, però insomma anch'io mi do da fare.
Lo so.
Allora, Valducci, dovete sapere, milanese, deputato, ma è uno dei fondatori praticamente di Forza Italia, è vicino al Cavaliere da tantissimi anni, no? Lei fu eletto, lavorava alla Standa, cioè poi è passato da un'azienda di Berlusconi in Parlamento nel 94, o sbaglio?
Sì, lavoravo alla Standa, ho lavorato con la famiglia Franchini, con Giancarlo Foscale, cugino di Silvio Berlusconi, quindi
mai fatto...
anche Colletti se ne ricordò perché mi definì un commesso della Standa, quindi benissimo.
Mai fatta politica fino a quel momento? Mai vista,
no,
mai una riunione, nemmeno
no,
lontanamente?
Nonostante negli anni 70 facevo liceo statale scientifico Alessandro Volta di Milano, non ho mai partecipato a nessuna assemblea studentesca.
Senta, anche lei è dell'idea che Berlusconi non ha pronunciato quella frase? C'era alla Camera l'altro giorno?
C'ero alla Camera, ma non ho assistito e quindi non sono in grado di dire se l'ha detta o non l'ha detta. Secondo me è stato un errore, comunque un eccesso di enfatizzazione di un evento che poi rischia di far male più all'Italia che non ha un personaggio, cioè Silvio Berlusconi, che non credo che,
cioè, enfatizzazione,
mai fatta questa battuta, non è né la prima né l'ultima, penso.
Scusi un attimo, ma che significa? Che la colpa è dei giornalisti? Non ho capito.
No, dico che c'è stato un eccesso di enfasi in un momento come questo.
Ma da parte di chi? Enfasi da parte di chi?
Dei mezzi di comunicazione.
Cioè dei giornalisti, allora appunto. Cioè,
sì, anche perché l'immagine dell'Italia, ecco, non mi sembra che oggi siamo preoccupati di questo argomento, siamo preoccupati della crisi economica finanziaria.
Sì, c'è stata questa cosa di Fitch adesso da pochi minuti. Però mi scusi, non si può dire colpa di chi ha dato enfasi a questa cosa. Berlusconi che a un certo punto dice, e poi non smentisce perché non è arrivata una smentita da lui, hanno smentito 4-5 deputati, 6 deputati oggi, e per tutta la giornata di ieri questa cosa era data per scontata da tutti, e è lui che pronuncia questa frase,
sì,
in una situazione
che sappiamo che uno dei suoi cavalli di battaglia è sorridere anche, quindi sono le tante barzellette che in tutti questi anni ha raccontato, cioè, voglio dire, fa parte del personaggio, no? Credo che a 75 anni cambiamo Silvio Berlusconi.
Ma Forza Gnocca è un'ipotesi plausibile o una follia?
No.
Ma cosa sarebbe meglio secondo lei? Mi faccia un'ipotesi. Cosa sarebbe meglio secondo lei, Valducci?
Ma Come, in che senso? Parliamo, cioè, di un nome vero?
Si sa,
parliamo...
che Berlusconi vuole cambiare sia nome al PDL, forse in mente di fare un'altra formazione politica accanto al PDL. Questo è evidente, certo, lo dicono tutti. Dunque, no, non è che si può smentire questa cosa qui. Poi no, che no. Si realizzerà è un'altra cosa. Però voglio dire, un nome che a lei piacerebbe qual è?
Guardi, comunque voglio dire che il Popolo della Libertà è un nome scelto da centinaia di migliaia di cittadini che parteciparono al referendum 3 anni fa, quindi non è un nome così da
lei
prendere
non,
a buttare dall'oggi al domani.
Non lo butterebbe dall'oggi al domani.
Detto questo, Forza Popolare a me piacerebbe, Italia Forza Popolare, che in qualche modo ricarda le nostre origini, no?
È bruttissimo.
Italia Forza Popolare.
Italia Forza
Oppure
Popolare.
Italia per sempre, è stato scritto oggi su alcuni quotidiani, per cui insomma...
Italia per sempre potrebbe andare bene.
Il suo partito personale mi sembra più Forza Silvio, ecco, se dovessi dire un nome suo personale, se dovesse mai fare questa lista, ma parliamo di gossip, ecco.
No, ma che gossip? Lei lo sa che c'ha in, ha in mente questa cosa, magari poi non si realizza, no, però ha in mente questa cosa, di fare un nuovo maquillage, come si dice, il maquillage. Senta, ma Scajola e Pisanu, lei come li definisce?
Ma guardi, sono due persone che hanno una lunga storia politica.
Questo non c'è dubbio.
Sicuramente... Penso che stanno facendo una serie di giuste anche osservazioni a un governo che è in difficoltà, come sono in difficoltà tutti i governi del mondo. Detto questo, sa, io venendo dalla...
Cioè senza Berlusconi, cosa sarebbero
no,
senza
diciamo
Berlusconi?
Diciamo questo, che uno era sindaco di Imperia e l'altro sottosegretario di Stato. Ecco, tutto qua, sono diventati ministro dell'interno, ministro dello sviluppo economico, eccetera. Quindi,
cioè senza Berlusconi non sarebbero niente, sarebbero rimasti...
No, niente no, perché ho detto, uno era sottosegretario... della Repubblica Italiana, quindi non è che fosse nulla nella Prima Repubblica, altro sindaco di Imperia, però insomma penso che debbano anche loro, meno di me, ma sicuramente devono anche loro qualche cosa che si chiama riconoscenza.
Riconoscenza, dunque alla fine senza Berlusconi non sarebbero mai arrivati dove sono arrivati, uno ministro dell'interno e l'altro pure, tra l'altro, tra le altre cose.
Si sono avvicendati, si sono avvicendati.
Senza Berlusconi non ce l'avrebbero mai fatta, diciamo la verità.
Sembra di sì, perché di poter dire di sì, perché insomma...
Ma lei quanto deve a Berlusconi? Lei quanto deve?
Beh, io devo tantissimo, nel senso che comunque, come lei ricordava, io ho lavorato 4 anni in una società di revisione, poi sono andato nel gruppo Finimes, ho lavorato con Doris e Lombardi e poi in Standa, come lei ricordava, e poi casualmente sono entrato in politica.
Come casualmente? Perché ha scelto Berlusconi, le ha detto entra in politica.
Casualmente, perché io quando, diciamo, ho iniziato a collaborare con Berlusconi nel famoso progetto... che allora era una società che si chiamava Diacon con Gianni Pilo, tutto pensavo tranne che diventare deputato dopo 8 mesi.
Vedi che succede nella vita, così
casualmente, no?
Traffico, così. Torniamo subito. Corro alla festa di qualcuno. Bene, bene, sono le 18.49, la Zanzara, 800 24 00 24, con il signor Parenzo rifugiato dentro una sinagoga a Padova. Ascoltatori che non accettano questo, bisogna essere qui presenti, fermi, sempre, sempre. Valducci?
Eccoci,
eccoci. Allora, detto di Scajola e Pisanu, lei è uno di quelli che...
Sono convinto che comunque poi rimarranno all'interno dei gruppi.
Beh, vedremo, vedremo.
Adesso è così.
Vedremo, no, comunque poi... irriconoscenti, no? Irriconoscenti.
No, fino adesso no.
Vabbè, se dovessero lasciare, cioè, in questo momento, però insomma, le dicono alcune cose, soprattutto Pisanu, Pisanu è in prima fila, già potrebbe lasciare da un momento all'altro.
Ma sono anche critiche che uno può anche condividere, nel senso
che vogliono un altro governo, Valducci, non sono critiche, vorrebbero un altro governo.
Allora, c'è questo problema all'interno dell'attuale assetto governativo, cioè, che appare bicefalo, chi lo guarda da fuori,
nel senso
che ci sono alcuni, pochi, che ritengono che non si possa fare un rilancio dell'economia perché c'è talmente una bufera finanziaria mondiale in atto che non è possibile far altro che andare a recuperare soldi più che investire.
Questo
soldi.
È Tremonti, no? Più o meno.
Io ho detto alcuni.
Alcuni. Non parliamo, quegli ascoltatori non vogliono essere...
E invece i più che altrimenti ritengono che invece l'Italia, dopo 127 miliardi di euro di manovra in un anno, abbia bisogno di una cura vitaminica, ovvero di un rilancio dell'economia attraverso un'iniezione...
Senta, Valducci, mi dia una definizione di Tremonti, lei. Tremonti, come lo definisce in questa fase?
Arroccato sulle sue posizioni.
Arroccato, farebbe fuori lei, se fosse per lei. C'è un altro, la guida...
No, la guida bicefala non è possibile, no? Arriva un momento in cui o tutti concordano che non si può far nulla perché siamo sull'orlo dell'abisso, e questa può essere una linea, no? Che diciamo l'intero governo segue, o se non è così, chi ti si è disallineato diventa difficile, no? Proseguire in questo tandem che è pernicioso al di là delle posizioni individuali e personali di ciascuno.
Senta, ma nel 2013 Berlusconi non si ricandida, no? Su questo possiamo stare tranquilli.
Dicono tutti.
No, ma così, anche lei che dice?
Ma io penso che, da quello che so io, penso che sia difficile che si ricandidi. Ma detto questo, l'uomo, lo sappiamo tutti, è dotato non di 7 vite, ma di 1000 vite.
Di 1000 vite. Per lei, ha già detto, devo tutto a Berlusconi, eccetera. Cos'è, cioè, come la figura di Berlusconi, a che cosa è paragonabile?
Beh, per me la figura di Berlusconi è molto paragonabile comunque a una persona...
No, cioè, come
persona paterna, poi dopo... Come
personaggio storico. Come personaggio storico.
Come personaggio storico è innegabile che lui sia un grande protagonista della storia italiana. Poi, come sempre, i grandi personaggi...
A chi si avvicinano?
Quelli, chiamiamole più, con una spiccata personalità, dividono. Sì? Per cui o è amato o è odiato, no? Non c'è
via. Grande personaggio come? A chi assomiglia?
No, è difficile adesso fare paragoni, perché ogni età ha la sua epoca, ogni età ha le sue caratteristiche, ed è difficile.
E Alfano? E Alfano che cos'è?
Alfano è, secondo me, una grande scelta di Berlusconi prima, ma anche di tutti noi che l'abbiamo eletto al Consiglio nazionale, e la continuità, io mi auguro, del rilancio.
Ecco, ma cos'è nella sua testa? Cos'è Alfano?
È una persona giovane, onesta, capace, preparata politicamente, che può sicuramente continuare quel percorso di Forza Italia del 94 che...
Ma non ci crede nessuno,
Valducci. Un po' smarrito.
Non ci crede nessuno, anche all'interno, che Alfano possa essere la...
No, non è vero,
che possa essere l'alternativa.
Ma vede, se noi cerchiamo un altro Berlusconi, guardi, non lo troviamo.
Ah no,
non lo troviamo,
è impossibile.
Da nessuna parte. Allora, qui deve essere importante...
A lei quale Berlusconi manca? Quello del 94? Quale manca?
Manca Berlusconi.
Com'è che si è perso in questa storia di donne, di cose? Come si è perso...
Io non voglio entrare a questo, sono opzioni e scelte personali.
Vabbè, però un po' questa...
a cui non piacciono le donne?
Beh, no, questo non c'entra.
Dice, forse lei dice cede, forse.
O no?
Ma guardi, è difficile...
Lei che lo conosce al 94, quando c'è stata la svolta da questo punto di vista?
Ma non so da questo punto di vista, ma sicuramente... Un forte cambiamento c'è stato dopo la sconfitta di misura del 2006.
Ah, è dal 2006 che è cominciato.
Dubbio.
E che è successo? Dal 2006 gli piacciono di più le donne? Cioè...
No, dal 2006 chiaramente anche la cocente delusione per la sconfitta. Penso che abbiano inciso alcuni fattori della sua vita, no? Se vogliamo, per certi aspetti, la perdita della mamma è stato un episodio della sua vita che ha pesato enormemente.
Cioè, si è sentito più libero di fare quello che si dice.
In qualche modo era un suo punto di
di
riferimento.
Certo.
La mancanza della mamma ha rappresentato veramente per lui un qualcosa di importante.
Vabbè, la ringrazio. Buona
grazie
serata.
Grazie a voi, grazie a tutti voi.
Lei è condono sì o condono no, Valducci?
Io sono condono no, perché anche oggi mi sembra che il governo abbia smentito. Sono condono di più patrimoniale no.
Vabbè, quello è un altro discorso. Se ne parla, anche se
sempre,
se ne parla un po', sì. Se ne parla.
Soldi che
condono no, ma guardi che se ne parla ancora, non è detto che sia del tutto tramontata la questione del condono. Grazie Emiliano,
grazie.
Da Pescara. Buonasera, 800 24 00 24. Emiliano.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica.
Buonasera. Senta, io guardi, sinceramente ultimamente comincio a pensare che noi abbiamo un menestrello del Consiglio.
Del Consiglio?
Sì, questo lo ribattezzerei in questo modo perché...
Perché?
E abbiamo un'opposizione che mi sembra quella di, diciamo, nella persona di Checco Zalone, diciamo, un po' cado dalle nubi, ecco. Perché mentre il Presidente del Consiglio una giornata come
guardi
ieri,
l'opposizione come può essere riassunta, Emiliano, sentiamo questa cosa di qui di Bersani agli sgommati di Sky, Bersani agli sgommati di Sky, il riassunto dell'opposizione oggi, per carità, poi il governo ha delle responsabilità gravi, però
sicuramente
Bersani,
fatelo parlare.
Qual è la nuova proposta del PD?
Berlusconi si deve dimettere!
Ma basta, dinne un'altra!
Non si rifà più!
Questa volta me la paghi cara, io divento come una zanzara.
Siamo qui 19 e 18, 800 24 00 24. Subito i titoli del TG3.
Va ora in onda il, come il TG3 di Bersani.
Italia declassata anche dall'agenzia Fitch nel giorno in cui Draghi avverte riforme subito per dare un futuro ai giovani ora penalizzati. Studenti in piazza in 90 città contro Italia la scuola, giù le mani dal nostro futuro, momenti di tensione a Roma e a Milano. Decreto sviluppo, il PDL non esclude il ricorso al condono, l'opposizione è un degrado inarrestabile e Palazzo Chigi alla fine smentisce. Berlusconi, non ci sono alternative al mio governo, no al voto, barbaro il sistema delle intercettazioni, festa con Putin a San Pietroburgo. Si allarga la fronda nel PDL, si lavora un documento per chiedere un nuovo governo con una maggioranza aperta ai centristi. Steve Jobs, dall'America all'Asia all'Europa, il lutto e il rimpianto attraversano le reti globali, una passione che ha cambiato il mondo. Il premio Nobel per la pace assegnato a tre donne di paesi difficili come Liberia e Yemen per l'impegno su diritti e democrazia.
What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat? Whoa, 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 whoa.
I wasn't at his bunga bunga party. I had one evening with Berlusconi that was one of the more astonishing evenings of my life.
Non ho mai partecipato a serate bunga bunga, ma naturalmente questa qua è la versione di Clooney, è stata una delle più belle serate della mia vita. Questa è la Zanzara, 800 24 00 24. Mi chiamate Parenzo? Chiamatemelo, eh, chiamatemi Parenzo, niente, non ce n'è da fare, non me lo chiamate, va bene. Giannino, forza gnocca, mi rende meno credibile.
Quando si assiste a un giorno come ieri, in cui l'Italia è da due mesi che sta cadendo in verticale dopo, sì, 15 anni che non cresciamo, e ti viene da dire come battuta, credendo con questo di suscitare ancora la realtà e consenso, forza gnocca,
forza gnocca,
vuol dire che sei fuori oramai da un ambito in cui non c'è neanche più la polemica politica. Io lo dico con dolore, perché la prova di questi anni di questi signori priverà la gente che pensa come me che bisogna fare più mercato e meno spesa pubblica, mi priverà del diritto di essere credibile, e questa è la cosa che mi amareggia.
Mi priverà del diritto di essere credibile. Berlusconi è finito nella galleria degli orrori.
Giuliano Ferrara, per esempio, a questo insorgerebbe, ci direbbe che noi siamo dei miserabili, che noi facciamo i moralisti. Allora io dico che chi di fronte a questo ancora usa gli argomenti di Giuliano, che è un mio amico, non si rende conto, perché sta ulteriormente dando una mano alla damnatio memoriae di Berlusconi. La damnatio memoriae, che è la cosa che la storia riserva a personalità che con grande potere alla fine si inebriano, diventano matti, non hanno più senso alla misura e vengono consegnati poi in una specie di galleria degli orrori. Berlusconi non se lo meritava di essere consegnato in una galleria degli orrori.
Intanto c'è qualche idea, c'è qualche embrione di smarcamento, perché la signora Santanchè così dice: forza gnocca è un'idea del cazzo, proprio così, è una frase volgare ma voglio rendere l'idea. Il numero di Parenzo suona, liberatelo, liberatelo, voi che siete a Padova, liberatelo, grandi capi dell'ebraismo padovano, i rabbini di Padova, liberatelo, abbiamo grande rispetto, ma liberatelo da questa prigione, fatelo tornare tra noi. Intanto anche la sinistra scherza su questa cosa della gnocca, Pasquino, la sinistra, insomma, qualcuno all'interno della sinistra, il professore Pasquino, sentiamo.
Io credo che dovrebbe trattenersi, queste battute non fanno bene a lui, non fanno bene alla politica italiana, poi, e credo non fanno bene neanche alla comunicazione, perché la gnocca è una cosa importante, secondo me deve essere trattata bene.
E se la ride anche lui, il professore Pasquino, giustamente, secondo me si può anche sorridere, non ci si può solamente indignare, poi se qualcuno si vuole indignare si indigni pure, chi se ne frega. Feltri, cosa dice a proposito dei congiurati, di quelli che vengono chiamati congiurati, quelli che vorrebbero fare, che potrebbero fare il cosiddetto golpe bianco, cioè Pisanu e Scajola, che riuniscono a cena, a pranzo, deputati, senatori, poi non si sa come andrà a finire. Cosa dice Feltri? Sono democristiani che accoltellano alle spalle.
Penso che ci sia il pericolo che Scajola e Pisanu possano reclutare una dozzina di parlamentari, magari ex democristiani, e al prossimo voto di fiducia sgambettare la maggioranza, farla diventare minoranza e mandare a casa il governo. Questa è una minaccia, secondo me, seria, perché i due uomini, cioè Scajola e Pisanu, non sono gli ultimi arrivati nell'arte di pugnalare alla schiena gli amici, infatti sono democristiani.
Sentite questo genio cosa scrive a proposito di Giannino, di quello che abbiamo detto prima: un liberale con la schiena dritta, questo è Giannino, non tutti sono servi come te. Chiami se ha coraggio, invece di scrivere quattro frasi su internet come al solito, o su, in questo caso, sugli sms. Bruno da Roma, 800 24 00 24. Bruno, dica.
Buonasera Cruciani, io volevo parlare di tante cose perché lei ha portato, sì, come si dice, carne al fuoco, però non posso esimermi dal commentare l'intervento di Sgarbi e di quell'altro soggetto nella stessa serata che era Morgan. Allora, per quanto riguarda
che effetto
Sgarbi,
le hanno fatto? Scusi, mi spieghi?
Le spiego. Sicuramente Sgarbi le ha fatto comodo perché probabilmente doveva, demolire l'intervento fatto sui giornali da Della Valle, perché un uomo di cultura che si riduce a commentare un articolo, che poi non era un articolo ma era solamente una evidente situazione dei fatti, quindi della situazione italiana oggi.
A me non mi ha fatto comodo per nulla, perché non chiamo le persone perché mi fanno comodo. Chiamo le persone
proprio di sì, però, perché avrebbe dovuto sentirlo, perché non si
ma
può.
Guardi che è da due giorni che stavamo parlando in quel modo, almeno io parlavo in quel modo del manifesto, di quella lettera di Della Valle ai giornali. Certo, non avevo bisogno di Sgarbi per demolirla, come dice lei,
Vabbè, però voglio dire, un uomo che si regola di cultura e che distribuisce coglioni a destra e a manca, mi sembra quella sera la figura del coglione
poi
l'ha fatta lui. E quindi, e questo è uno, perché non si può ridurre a degli errori grammaticali. Per quanto riguarda Morgan, lo ha fatto parlare senza contraddittorio.
Ma che c'entra il contraddittorio? Qual è il contraddittorio? Sì, di quale ministro?
Perché
di quale ministro?
Contro il ministro che l'ha rabbonito quando lui ha dichiarato di essere drogato e che la droga faceva bene a tutti. E come non mi sovviene il nome del ministro.
Non è proprio così, non è ministro, è sottosegretario e si chiama Giovanardi.
Giovanardi. Insomma,
detto che bisognerebbe fare un test di intelligenza per Giovanardi. Non c'è bisogno del contraddittorio qui, Bruno. Odio il contraddittorio. Non è che bisogna fare il bilancino. No, ma non ci vuole qui il contraddittorio. Ma non ci vuole per forza il contraddittorio qui. Non è che dobbiamo avere uno contro l'altro.
Quando le fa comodo non ci vuole, ma quando non le fa comodo lei non
ma
chiede.
Quale contraddittorio? Ma di che sta parlando? Ma non è una trasmissione col contraddittorio. Bruno, la ringrazio. Francesca, provincia di Milano.
Secondo me è stato un intervento.
Vabbè, non le è piaciuto, ho capito. Non le è piaciuto.
È nulla. Secondo me l'Italia è nulla.
Benissimo. Francesca, provincia di Milano.
Pronto?
Dica.
Buonasera. Ascolti, a proposito di Berlusconi, non ha fatto una battuta. Ha avuto proprio un'intuizione. Nel senso che, nel senso anche proprio di sia logico che proprio di intuizione in senso junghiano, intuizione inconscia.
No, scusi, siccome in senso junghiano addirittura.
Anche sì, guarda.
Ah, sentiamo questa.
È facilissimo. Siccome ha già fondato un partito del cazzo, non poteva far altro che pensare, ci sarebbe arrivato comunque per intuizione inconscia o per logica, fondare un partito della gnocca, così raggiunge proprio il massimo dell'unione cosmica, in senso metaforico. Lui non lo fa in senso metaforico.
Beh, lei potrebbe essere scritturata.
Raggiunge
molto
proprio tutto, capito?
Così lei potrebbe essere scritturata, perché poi lo dice con una voce talmente soave, talmente gentile, che sembra venire fuori da un romanzo questa cosa qui. Cioè lei
sì,
ha detto una cosa che no, ma va benissimo, per carità, però le consiglio di mandare un curriculum. Lei che lavoro fa, signora Francesca?
Io mi occupo di astrologia e faccio cornici decorate a mano, sono artigiano.
Artigiano, benissimo. Le consiglio, se ha bisogno, oppure se le diverte la cosa, se la cosa la diverte, di mandare un curriculum al signor Bauro. Conosce il signor Bauro?
No, io ho già fatto. Comunque.
Signor Bauro, no, ma lo guardi.
Ho
che
già
lo dico
lavorato come giornalista.
Sì, sì, no, ma appunto.
Ma questo.
No, ma guardi, cerchi un po' di... Non sto parlando, non la sto prendendo in giro. No, assolutamente. Mandi un suo curriculum al signor Bauro, che ha appena aperto un nuovo settimanale satirico che si chiama Il Male. Perché lei ha detto una cosa interessante, cioè lei ha detto una cosa che è proprio perfetta per quel tipo di giornale. Cioè lei ha detto...
non solo per quel tipo di giornale comunque.
Vabbè, comunque...
Credo che, tornando al nostro discorso...
No, ma non è un discorso, io voglio che lei mi ripeta questa cosa, siccome me la ripeta bene questa cosa.
Vabbè, ma non è difficile.
Ho capito, voglio che gli ascoltatori la capiscano bene, me la ripeta bene, proprio una frase compiuta. Siccome
allora, non è stata una battuta... ci si arriva sia proprio per logica, e Berlusconi forse ci è arrivato, il signor Berlusconi ci è arrivato proprio per una forma di intuizione inconscia.
Benissimo, così, allora?
Cioè praticamente proprio è l'unione, siccome ha già fondato un partito del cazzo, non poteva far altro che pensare al partito della gnocca, peraltro da
lei è meravigliosa con questa voce qui, è una cosa stupenda, forse. Siamo qui 800 24 00 24, collegamento speciale prima di tornare agli ascoltatori in questa serata di fine settimana della Zanzara con Trieste, collegamento con Trieste dove siamo stati ieri, poi provatemi a richiamare quel delinquente di Parenzo imprigionato dentro la sinagoga, con Margherita Hack. Buonasera.
Dottor Cruciani, buonasera.
Buonasera
a tutti.
Senta, signora Hack, lei ha scritto un libro, intervista, che ha come titolo Una Margherita Rossa. In questo libro definisce Berlusconi in un certo modo, diciamo il suo anti-berlusconismo non è mai stato in discussione. Ecco, ci racconti com'è questa nuova definizione di Berlusconi che viene fuori dal suo libro?
Nuova definizione, nemica così, semplicemente Berlusconi è una nana bianca.
Come una nana bianca?
Una nana bianca, cioè un sole morto, una stella che ha semplicemente esaurito tutta la sua energia. E Berlusconi ha esaurito la sua energia e ha esaurito pure noi. Quindi se ne ritorni a casa sua. Dovrebbe spegnersi presto, però. E quanto mi auguro. Siamo gli belli di tutto il mondo. Dalle altre parti del mondo ci considerano bisseri.
Scusi signor Hack, ma addirittura un sole morto, ma lei non è che si augura la morte di Berlusconi, no?
No, io no, assolutamente, gli auguro ancora tanti anni, ma non in politica, se ne ritorni a casa, è meglio.
Scusi, la nana bianca, la nana bianca, che vuol dire? Nana, l'abbiamo capito, la nana bianca, cioè una stella?
È una stella. È come se il sole improvvisamente morisse e non desse più segni di vita.
Senta un po', ma la questione di Forza Gnocca l'ha vista?
Ma
no?
questa Cruciani è un'altra baggianata. Uno pensa i politici vadano in Parlamento e facciano il loro lavoro. Signor Berlusconi invece va in Parlamento a raccontare barzellette e fare battute come questa. E poi capite perché siamo gli zimbelli di tutto il mondo. Se questo parla di gnocca, figuriamoci tutto il resto.
Senta,
è molto triste.
Molto triste, lei è molto triste per questo.
No, io non sono triste.
Come non è
triste? Molto triste la situazione. Io per fortuna sono una persona allegra.
Solare.
Assolutamente.
Assolutamente solare. Senta, ma non è che si potrebbe chiamare una stella in quel modo, no?
In quale modo?
Come l'ha chiamata Berlusconi, no?
Beh, la stella gnocca non la vedo proprio. Magari cerchiamo delle terminologie un po' più adeguate,
un po' più scientifiche,
un po' più originali, su via, non decadiamo come
no,
Berlusconi, figuriamoci. Ma è ora di fare un po' di pulizia.
Di pulizia,
sì.
Via, un po' di pulizia. Vabbè. Senti, c'è anche l'ultima domanda, ma la Padania, cosa le ispira la Padania?
La Padania non mi ispira un bel niente, non sono mica padana, non sono padana per nulla. Io sono nata in Italia, mica in Padania. L'Italia è una, su via.
Dunque non è la Padania per lei non è niente, non esiste.
No, sono nata a Firenze, sono trasferita a Trieste, e questa è l'Italia.
La nana
Padania
bianca.
Non esiste assolutamente.
La nana
e poi
bianca.
Chi va con lo zoppo impara a zoppicare.
E che vuol dire?
vuol dire la Lega con Berlusconi, zoppica pure la Lega.
Vabbè, grazie signor Hack, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, grazie, grazie.
Arrivederci, arrivederci.
Collegamento a Trieste, Margherita Hack, che ha definito Berlusconi una nana bianca. Andiamo a Verona, Andrea.
Sì, buonasera Crociani.
Buonasera, dica.
Volevo esprimermi sul discorso fatto prima per la riconoscenza rispetto a chi ha fatto fare carriera, eccetera, dicendo che non sono assolutamente d'accordo, nel senso che se uno sta facendo una professione, politico, ministro, qualunque sia, fare quello che ritiene in quel momento giusto per il suo dovere, quindi in questo caso per l'Italia. Non vedo perché debba essere condizionato dal fatto che la sua carriera possa essere stata, diciamo, all'inizio spinta da qualcuno, e se questo qualcuno in questo momento sta sbagliando non debba mettersi di traverso e esprimere la sua opinione.
Cioè lei dice che la questione della riconoscenza o dell'irriconoscenza è una questione che non esiste?
Esiste a livello personale, ma non certo a livello professionale. Cioè,
tanto meno a livello politico. In politica, secondo me, parlare di riconoscenza è anche abbastanza ridicolo. Comunque.
Tanto meno a livello politico, esatto. Cioè, se uno pensa, secondo me, un deputato, che Berlusconi stia sbagliando, o se si ritiene schiavo di una riconoscenza si dimette o si astiene, ma se deve fare il suo lavoro deve fare quello che ritiene giusto in questo momento. Non certamente per riconoscenza, no, sì.
Però lei non pensa che persone che devono tutta la loro carriera politica a Berlusconi oggi o dicono apertamente e senza manovre sotterranee che basta, è inadeguato, ha sbagliato troppo, non è più adatto a guidare la cosa pubblica, o lo dicono apertamente oppure è tutta una trama sotterranea per arrivare poi al risultato che sappiamo, o no?
Perché adesso io non ho seguito nei dettagli la vicenda, volevo solo esprimere questo concetto che se ragioniamo sulla riconoscenza torniamo al tempo appunto della vecchia Brenna Bianca, dove lo zio ti trovava il posto di lavoro e poi tu eri schiavo tutta la vita, eccetera eccetera. Cioè, spero che siamo usciti quantomeno da questo tipo di mentalità, ecco.
Bene, grazie. Cesare da Frosinone, buonasera.
Salve, dottor Cruciani. Finalmente, di cose da dire ce ne sono tante. Volevo fare solo qualche piccola critica alla trasmissione, però lei non mi deve dire perché ascolta la trasmissione. Perché l'ascolto.
Io dico quello che voglio, poi lei esprima le critiche, poi io dico quello che mi pare.
Ah, certamente, è vero. No, adesso per esempio ha detto voi vi indignate, però chi se ne frega? Non lo so, perché sennò non costruiamo
nulla.
Io
ho detto, cos'è che ho detto? Scusi.
Prima ha detto lei voi vi indignate e chi se ne frega. Però non penso che
lei ha capito male, cioè ha capito male comunque.
Però guardi, io avevo chiamato anche, ecco, proprio per questi ospiti che lei il tono della trasmissione che fa.
Sì.
Il fatto che invita sempre questi personaggi un po' sopra le righe, che poi si vanno a finire anche a litigare a volte, il Borghezio oppure Sgarbi di ieri sera. Cioè, non possiamo fare anche alla radio la televisione urlata o la televisione,
vuole scegliere lei come fare la trasmissione?
No,
cioè,
assolutamente non mi
e allora?
Mai. No, ma a volte anche per alcuni personaggi vedo che li tiene, è come se si cuociono da soli, no? Tipo lo Scilipoti, che a volte magari dice delle cose
e allora?
Quindi uno si fa un'idea. Le sto soltanto dicendo appunto qualche cosa in merito a come conduce la trasmissione. Ieri sera, per esempio, quando hai esordito dicendo che cosa c'entra, perché lei dice sempre cosa c'entra. Beh, sì. A questo punto, se non c'entra niente, allora chiudiamo e non
scusi,
parliamo di niente.
Cesare, dipende dall'argomento. Mi dica una cosa, lei sta parlando da due minuti di questo,
no.
Forse non bisognerebbe invitare questo, forse non bisognerebbe fare questo,
no,
forse non bisognerebbe fare nient'altro.
Che cosa la facciamo la trasmissione? No, però posso dirle, ieri sera ha detto di Ezio Mauro l'uscita che ha fatto, una cosa c'entra la morte di Bill Gates con l'intercettazione di quello che stava parlando in Parlamento.
Ma veramente
ieri,
Bill Gates,
no?
È vivo a vegeto.
Scusi, Bill Gates, Steve Jobs. Sì. Questa cosa glielo posso spiegare che qual è il collegamento?
Sì, me lo spieghi anche lei perché non l'ho capito bene.
Sì, certo, ma io penso che Steve Jobs ha fatto, diciamo, della comunicazione.
E poi Steve Jobs, ma comunque insomma sì, ha fatto della comunicazione, sì, ma cosa c'entra?
Ha liberato comunque, ha trovato degli strumenti per far sì che comunque la comunicazione è libera e che si possa diffondere in modo molto
in modo molto
e dunque in nome di Steve Jobs noi non possiamo fare fare un provvedimento che limita la pubblicazione delle intercettazioni, no, giusto o sbagliato che sia, in nome di Steve Jobs e della tecnologia,
però,
della diffusione delle notizie e dei dati.
Il paragone di Enzo Mauro, insomma, non era così fuori posto.
Secondo me sì, però è un parere, infatti stiamo discutendo di questo. Cesare, la ringrazio. Certo. Domenico da Padova, buonasera.
Buonasera.
Mi trovi Parenzo? È a Padova, non so che sta
ho
facendo.
Ho sentito che è a Padova perché sto ascoltando la trasmissione in quanto sì. Non c'è Parenzo. Il mio è un parere personale, democratico. Rispetto le idee di tutte.
Ma allora già non mi piace più lei, non me lo cerchi più, oppure lo cerchi e lo porti di nuovo in trasmissione.
È vicino a casa mia anche, comunque ad ogni modo
lei dice.
Lo ritengo una persona sgradevole al di là dei contenuti.
Beh, ma la sgradevolezza attira, caro mio, la sgradevolezza
probabilmente
attira.
Sì, solo che io ho cambiato canale, ascolto sempre Radio 24 alle 18:30.
Mai farlo, errore, allora perché mi sta chiamando? Perché non c'è Parenzo oggi?
Esattamente, ma lei
si redimerà per questo, cambierà idea, caro Domenico, cambierà idea.
La ringrazio della sua fiducia, però credo sia difficile finché Parenzo avrà questo approccio.
E qual è l'approccio?
Quando interviene è sempre aggressivo, lei ha stile, lei ha cultura, ha modo di fare, anche se anche lei è aggressivo, giustamente. Ma Parenzo va oltre i confini molte volte e non è che
non è così. Comunque Domenico no, in questo momento nessuno le può rispondere perché non c'è il soggetto interessato, vediamo un po' se lo troviamo. Se squilla il telefono, non squilla nemmeno a vuoto, maledetto. Grazie Paolo da Milano, buonasera Paolo.
Buonasera,
dica.
Io sono rimasto un po' colpito dal contrasto che ho sentito tra le parole di quel credo parlamentare di Forza Italia che deve tutto a Berlusconi.
Sì, eccolo. Un attimo Paolo, anche lei odia Parenzo, no?
No.
Sì. Meno male. Parenzo in diretta dal ghetto di Padova. Con tutto rispetto, a noi non ce ne può fregare di meno. Però rispettiamo, siamo lì.
Servizi di segreteria telefonica.
C'è qualcosa, un messaggio, no?
8 8 8.
Niente numero. Paolo, allora?
Stavo dicendo, è stridente il contrasto tra uno che deve tutto a Berlusconi e lo vede un grand'uomo e il ministro degli esteri che dice che va messo sotto controllo perché il termine clinico credo che sia incontinente verbalmente.
Ah, quello che abbiamo fatto sentire prima, Frattini?
Sì. Frattini ha detto che Berlusconi non è in grado di controllare quello che dice.
Non lo so, facciamo riascoltare un attimo Frattini?
Sì.
Frattini. Io credo che il Presidente del Consiglio abbia alcune battute che sono per lui irresistibili. Credo che molti di noi dovrebbero cercare anche di aiutarlo a comprendere qual è il momento per poter fare una battuta e quale non sia invece il momento per farle. Ciò detto, io insomma quell'espressione che ho qualche difficoltà a spiegare ad un qualche collega in francese o in inglese non è certamente il partito che noi abbiamo in mente.
Va bene, Paolo, allora?
Secondo me è un po' preoccupante che in una situazione di tempesta, di pasticci, insomma, abbiamo al posto di comando qualcuno che non è nel pieno possesso delle sue facoltà mentali, perché quello che ha detto Frattini è quello che ha detto la ex moglie o la moglie, non so che cosa, di Berlusconi. Quando
che c'entra Berlusconi e la ex moglie di Berlusconi 2 anni fa?
Sì, ma infatti lei ha detto, spera che ci sia qualcuno che lo aiuta perché è un uomo malato. Ora, un Presidente del Consiglio
allora?
Che guida un paese da 60.000 abitanti, che si esprime in pubblico, in un modo per cui il suo Ministro degli Esteri, non io, non lei, non il primo che passa, ma il Ministro degli Esteri, il suo Ministro degli
non
Esteri...
Non è che ha detto che è un uomo malato, Frattini, non esageri.
No,
ha dato
Veronica
per scontato che quella...
Malato.
Ma ho capito, ma questa è roba vecchia. Frattini non ha detto che Berlusconi è malato, ha detto un'altra cosa.
La roba di Veronica Lario è vecchia, ma la diagnosi probabilmente è sempre vaga.
Vabbè, ho capito, adesso dobbiamo parlare di Veronica Lario, di quello che ha detto...
No, è lei allora. Che vuole parlare di Veronica Lario, io ho detto che...
No,
che
è lei che l'ha pronunciato questa parola, questo nome.
Io l'ho pronunciata per dire che la diagnosi che ha fatto Frattini...
È uguale a quella di Veronica Lario, ma no, francamente no. 30 secondi, se abbiamo... dobbiamo mandarli 30 secondi. Siamo qui, 19:48, un po' orfani. Per un Parenzo che è stato inghiottito dalla sinagoga di Padova, ma combattiamo, lo recuperiamo, prima della fine, non ci lasciate. Andiamo a Milano sempre, Leonardo, poi Stefano, provincia di Pistoia, Carlo da Padova, Ivan da Palermo. Leonardo, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Senta un po', quello che mi stupisce è che la gente si stupisca delle battute di Berlusconi.
Cioè?
Fondamentalmente, ci ha insegnato a ridere delle sue battute e ha sempre fatto comunque delle sparate. Perché questa deve colpire? Fare il partito della gnocca fondamentalmente. Siamo latini, ci divertiamo, siamo italiani conosciuti per questo nel mondo. E perché no? E poi non è difficile comprendere che sia una battuta e non è una cosa che poi succede domani mattina.
Che c'entra latini italiani? Scusi Leonardo, non ho
capito. Beh, la nostra fama nel mondo è quella di essere Latin lover.
Ma che vuol dire, scusi, cosa c'entra questo con un partito politico, in teoria?
No, nel senso che rispecchia un po' poi il carattere dell'italiano, no? Essere Latin lover,
allora?
Quindi ama la gnocca.
E allora che c'entra?
E quindi Silvio Grande... cosa ha trovato come genialità? Far parlare ancora di lui.
Ma capito, hanno fatto pure il partito dell'amore, hanno fatto pure, c'è stata pure Cicciolina candidata.
Non ha avuto lo stesso successo.
No, veramente il partito dell'amore non ha avuto alcun successo. La Cicciolina fu eletta in Parlamento in nome della gnocca, se così vogliamo dire. Però insomma,
ecco, quello in nome della
gnocca. Ma non mi sembrano però esempi eclatanti di successo
politico.
Ma Berlusconi
non aveva da mostrarla, non aveva da argomenti come la Cicciolina. E gli è bastata una parola.
Guardi,
pronunciata.
Adesso voglio dire, pronunciato o no questa frase, secondo me l'ha pronunciata, la cosa è semplicemente ridicola. Certo, mi fa impressione che una signora, che un deputato, come non deputato no, ma insomma un sottosegretario come la Santanchè, che insomma mi sembra di capire che si voglia un po' smarcare, perché ha detto, mi sembra una cosa del cazzo, lo ha detto pochi minuti fa, una proposta del cazzo, questo per far capire come la penso. Leonardo, la ringrazio, con noi Melania Rizzoli, PDL, buonasera.
Buonasera, Cruciani, come sta?
Bene, lei?
Bene, grazie.
Che sta facendo? Qualche cena? Qualche cosa con...
No, assolutamente, tranquilla, serata in casa
anche,
con mio marito.
Anche perché è presto, sono le 8 meno 10. Ma allora, insomma, la discussione è questa. Questa frase, lei era in Parlamento ieri?
Sì, certo, ma... era vicino al presidente Berlusconi.
Ah, vicino a Berlusconi. Dunque c'è questo giallo, no? Questa frase è stata pronunciata o no? Perché ieri, per tutta la giornata, abbiamo dato questa cosa per scontata, diciamo la verità. Perché lo stesso Berlusconi e le persone più vicine a Berlusconi, sto parlando insomma, dei dirigenti del PDL, nessuno l'ha smentita. L'ha data per scontata anche il ministro degli esteri Frattini, quando questa mattina, rispondendo alla RAI, a un certo punto ha detto Berlusconi esagera ogni tanto, certo è difficile spiegare questa frase all'estero. Adesso abbiamo un testimone diretto di quello che è accaduto. Allora,
sì, signora... perché io ero lì, sono entrata addirittura in aula col presidente Berlusconi, che era venuto a riunire un po' di... è salito proprio sulle scale in mezzo agli scranni dei deputati per raccontare, riferire quello che era successo durante la riunione del Consiglio dei Ministri e le decisioni che erano state prese. E tra le tante cose che lui ha elencato, a un certo punto ha parlato del suo desiderio di cambiare il nome al PDL.
Sì, questo.
La legislatura naturalmente gli dava il tempo, perché lui non gli piace il PDL.
Perché non gli piace?
La chiamano al femminile, la chiamano la PDL, non scalda il cuore praticamente per lui. E quindi voleva cambiarlo.
Però mi scusi, onorevole Rizzoli, che c'entra il fatto che a Berlusconi non piace che la chiamino al femminile la PDL?
Sì, perché è il PDL, il popolo della allora... libertà, e quindi dice la gente non lo capisce, dice la PDL, soprannominando una cosa che a lui non piace.
E dice che non è entrata nel cuore della gente. Ma
sì, non è entrato questa sigla, questo marchio nel cuore della gente, come invece lo era Forza Italia.
Non è che sto marchio in realtà lui pensa così, poi torniamo sul racconto, perché in realtà oggi tira di meno.
Beh, però quando è stato fondato il marchio di Forza Italia era fortissimo e tirava tantissimo,
appunto,
tant'è
appunto.
Che ancora adesso molta gente lo rimpiange.
Appunto.
E quindi lui ha detto ai deputati presenti, e lo potete vedere perché oggi c'è una foto su tutti i giornali di lui in aula con tutti i deputati vicini.
Ma le barzellette le raccontava o no? Quando stava
come?
Lì, sì,
raccontava. No, Barzellette non è raccontata.
Ma come no? Là si sono indignati.
Era molto carico, assolutamente diverso da come era nei giorni scorsi.
Sì.
Per niente amareggiato o contrariato, raccontava proprio le decisioni che erano state prese, e poi ha invitato i deputati presenti a dare delle proposte per appunto il nuovo nome, il nuovo stemma. Tant'è che io, che ero vicino, io ho quasi parlato in un orecchio e ho detto: ma presidente, il mio, che io gli avevo dato già un suggerimento l'anno scorso su un nuovo nome, ecco, e gli avevo fatto anche un disegnino dello stemma. E lui mi ha detto: beh, non dirlo, perché altrimenti ce lo bruciano, sentiamo altri suggerimenti. In questa occasione c'è stato un deputato che, scherzando, ha fatto il nome di Forza Gnocca.
E chi è? Bisogna, a questo punto bisogna rivelarlo. Qui c'è...
È un deputato del PDL, naturalmente.
Certo.
Se voi vedete la foto, insomma, chiamate quelli che sono lì e il corteo.
Ho capito, però Rizzoli, qui stiamo alla ricerca del nome che ha messo in bocca a Berlusconi questa roba. Berlusconi l'ha condivisa questa cosa, però.
No, sì. Ha fatto una battuta e ha detto addirittura: non mi sembra il caso in questo momento, ridendo come fa lui. Però vi assicuro che non l'ha fatta Berlusconi. Poi il circo mediatico che si è uscito, perché appena lui ha fatto il discorso, ma appena lui ha terminato, praticamente uscivano le agenzie con tutte le cose che aveva detto. Quindi qualcuno dei deputati ha parlato con i giornalisti fuori.
Scusi un attimo, però adesso mi dica, che tanto prima o poi si scoprirà. È meglio che
prima o poi si scoprirà.
Appunto, vogliamo scoprire noi in diretta chi è stato questo
ma io non lo posso
ci dia le iniziali,
però non è stato il presidente Berlusconi. Ha l'iniziale B come il presidente Berlusconi, ma non è Berlusconi.
Iniziale B nel senso che B come cognome, diciamo. B,
esatto, ma B, non è Berlusconi.
E la seconda lettera qual è?
Vabbè, vuoi sapere troppo, Cruzano, è troppo curioso.
Scusi, cominciamo a fare l'elenco.
Comunque non è stato Berlusconi. Adesso mi meraviglia che questo non sia venuto fuori subito, forse
ho capito, ma com'è che non è venuto fuori?
Clamore.
Berlusconi com'è che non l'ha detto subito? All'estero hanno cominciato a parlare di Alela Schat, Pussi,
Go Pussi. Non risponde nemmeno più Berlusconi a queste provocazioni, secondo me non risponde nemmeno più.
Provocazioni, la colpa è di questo deputato.
Questo nome, Forza Gnocchi, è un copyright di D'Agostino, che ogni tanto sfodera queste micidiali soprannomi ad hoc.
Questo sicuro. Senta, che lei che nome ha suggerito all'orecchio a Berlusconi?
Se lui mi ha detto di non rivelarlo, rivelo a lei.
È bruciato.
Però le posso dire che ha la stessa forza del marchio di Forza Italia.
La stessa forza di Forza Italia?
La stessa forza. Nel nome che ha avuto il marchio di Forza Italia.
Vabbè, adesso perché l'ha detto lei.
Più del marchio PDL.
Perché l'ha detto lei. Scusi, però la questione, come ci suggeriscono alcuni ascoltatori, secondo me non è tanto PDL, è Berlusconi. Quando uno è bollito, c'è poco da fare. È un po' bollito, per cui ci puoi mettere pure il marchio che ne so, più bello del mondo, ma se poi l'immagine del premier è quella che è,
io non arriverei alla definizione che ho sentito prima della vostra ascoltatrice astrologa
e
artigiana, che era anche molto spiritosa, devo dire. L'ho trovata spiritosa.
No, era ottima. Le ho suggerito alla nostra amica di presentarsi a qualche giornale satirico. Vogliamo riascoltare?
Ma infatti, come lei giustamente gli ha suggerito, era perfetta per il nuovo giornale di Raul.
Abbiamo la pubblicità, torniamo subito. 800 24 00 24. Chi è stato quello che ha suggerito a Berlusconi ieri alla Camera Forza Gnocca? Sempre se ammettiamo che non sia stato lo stesso Berlusconi, però adesso l'onorevole Rizzoli ci sta raccontando, perché è testimone diretto, e noi, come dire, fino a prova contraria ci crediamo, che non è stato Berlusconi, ma è stato un deputato il cui cognome inizia con la B, a dire al presidente: presidente, ma se la chiamassimo Forza Gnocca? E la sua reazione è stata un po' di risate, però non si può fare in questo momento. Allora, onorevole Rizzoli, io ho un'idea. Innanzitutto,
ma era una battuta spiritosa anche quella del deputato, comunque.
In questo momento forse non era il caso,
Lo so,
è vero che ci sono troppi moralismi su questo, sì. E uno non può nemmeno fare una battuta, cioè, per carità, non c'è dubbio, possiamo dire tante cose, però l'enfasi che è stata data a questa cosa deriva dall'attribuzione di questa frase al Presidente del Consiglio. Lei ci sta dicendo che invece non è vero, non è vero per niente. Però perché non è uscita subito?
Non lo so, perché poi si è costruito attorno a questa battuta attribuita inizialmente a Berlusconi tutta una serie di dichiarazioni, tant'è che addirittura il telegiornale, il TG3, ieri sera ha aperto con questa notizia.
Sì, ho visto.
Mi sembra proprio una notizia d'apertura del telegiornale.
Però nei siti stranieri se ne parlava.
Il TG3 fa servizi.
Ma il TG3 fa il suo mestiere adesso, insomma, è normale che faccia così su una frase del genere.
Anche i siti stranieri, insomma, sì, che hanno riportato la battuta, insomma, mi sembra...
Vabbè, adesso critica i siti stranieri, no, all'estero, no, quando arriva una notizia dall'Italia...
Mi sembra un'attenzione esagerata per una battuta detta così.
Detta infelice, o non detta, allora? Nemmeno...
Infelice.
Infelice da chi?
Battuta,
da chi? Da parte di chi?
Da un deputato e non dal presidente Berlusconi.
Uomo o donna?
Ripeto, io
uomo,
ero lì.
Uomo o donna?
Uomo, questa è una cosa che dicono gli uomini. Gli uomini. Donna non lo direbbe mai.
Allora, vicino c'era, con la B c'è Baldelli, Bianconi, Baccini, Barani, forse Barani, signor Barani.
Guardi,
è tra questi? Tra questi?
Non lo so,
facciamo una terna.
Uno di loro è stato.
Facciamo una terna. Facciamo, facciamo una tre, tra Baldelli, Bianconi, Baccini e Barani?
Non lo so, perché poi ce ne sono tanti, vi ho detto, c'è una foto oggi su tutti i giornali.
No, ma l'ho vista sta foto, c'è anche la Biancofiore.
I deputati presenti, quindi uno di loro è stato. Ma comunque volevo sottolineare che non è stato il presidente Berlusconi.
Ho capito, però,
si è curato, però
noi dobbiamo arrivare, mandatemi la canzoncina, dobbiamo arrivare ad una conclusione su questa...
Ma io non gliela posso dare perché non sono nemmeno sicura di...
Ah!
Però non è stato presidente Berlusconi.
Ah, prima lei dice di essere sicura, prima di essere sicura, adesso non più.
No, sono sicura che non è stato,
sì,
presidente,
d'accordo,
Berlusconi, ma è stato un altro deputato che io suppongo di aver individuato, che si chiama con la B.
Con la B.
Iniziale.
E la seconda lettera qual è?
Quindi uno di quelli che lei ha citato.
La seconda lettera?
Nella quaterna.
Nella quaterna, Baldelli,
nella quaterna.
Baccini, Barani, Bertolini. No,
e
Bertolini no, è femmina.
No, Bertolini è una donna.
È una donna. Baldelli,
Isabella
Bertolini,
e
certo.
Mai avrebbe detto una roba del genere.
Baldelli, Bianconi, Barani, Baccini. E chi è tra questi?
È una quaterna.
È una quaterna. Baldelli, esatto. Bianconi, Baccini, Barani. Sarà Barani sicuramente. Barani è uno che scherza su queste cose. Barani.
Non
vabbè.
Lo posso dire, ma tutti, insomma, c'era anche un tono scherzoso.
Vedremo, lo chiameremo. Comunque, le voglio dire anche un'altra cosa prima di lasciarla. Che è questa. Oggi la Santanchè, nella registrazione dell'ultima parola, ha detto... che dice? Si sta smarcando un po' da Berlusconi.
La Santanchè è abituata a dire quello che pensa in maniera molto diretta. Io che la conosco...
Ma si sta smarcando un po' da Berlusconi?
Cose. Come?
E questo mi sembra un po' uno smarcamento. Anche lei dà per scontato che
no,
che...
non è uno smarcamento, però è quello che pensa di una battuta.
Ho capito, genere. Però dà per scontato
proposta,
anche lei?
La proposta di un nome, di un marchio, di un partito, poi non dimentichi che lei comunque è un'imprenditrice anche di se stessa e che quindi guardava il fatto...
No, però le voglio dire che dà per scontato che questa cosa l'abbia pronunciata Berlusconi, allora.
No, lei si riferiva soltanto
alla battuta, al brand.
E alla proposta della battuta come nome di un marchio per un partito.
Senta, ma l'ho vista in una rivista che si chiama Chi,
sì.
Il titolo è questo, Vittorio Feltri scala la Rizzoli, un noto ristorante del centro di Milano, l'editorialista del giornale si mostra più che galante con la deputata del PDL Melania De Michi Rizzoli.
Sì, le ho viste anch'io, sono delle foto che esprimono due, cioè io e il direttore Feltri siamo grandi amici, lui è un amico di mio marito. È stato
pranzo condito da sguardi complice, per dessert un bacio.
Siamo a pranzo in un luogo
cosa
pubblico,
pazzesca.
All'aperto, in un ristorante noto di Milano, e su delle foto è stata costruita un gossip che non c'è,
da
che
chi?
Non corrisponde
da
alla realtà.
Dica qualcosa a signorini, dica qualcosa al direttore di Chi, signorini.
Ma al direttore signorini ho già inviato un messaggio dicendo che il titolo mi ha molto divertito e che
Scala la Rizzoli
mi è piaciuta per la ricostruzione di una realtà che non
il messaggio secondo me era
soprattutto per aver messo il direttore in difficoltà.
Secondo me la frase era molto più pesante, il messaggio che ha mandato a...
Gliel'ho mandato a modo mio e quando sono disapprovo, insomma, io uso le parole come pietre.
Vabbè, insomma, è incazzata nera per questa cosa.
No, sono dispiaciuta.
Ma come mai? Che cosa c'è dietro?
Però rimango anche, so che sono dei giornali di gossip e quindi li prendo per quelli che sono.
Ma non ha nessuna relazione con il signor Feltri?
No, ho una relazione fortissima di amicizia, di stima e di ammirazione, naturalmente non sentimentale, se è questo che intendete.
Beh, certo, ma io leggo e basta, leggo Chi, mi vedo le foto, i titoli
certo,
e chiedo.
Certo, perché poi... poi anche il titolo è malandrino, ma insomma corrisponde, insomma pensavo che la professionalità del direttore Signorini fosse effettivamente diversa, e quindi per me è
poco professionale, poco professionale,
poco professionale, anche perché lui sa benissimo, ci incontra quando noi,
che non c'è una relazione tra lei e Feltri,
assolutamente. Quindi
allora Barani, mi sembra di capire, no, giusto, abbiamo detto Barani, l'autore della frase, forse
ho detto che è uno dei che è uno dei deputati della quaterna,
ma non è il mistero di Fatima, ma non è il mistero
al presidente,
ma non è il mistero il segreto, no,
perché,
di Fatima,
no? Probabilmente sarà lui stesso a dirlo.
Ma qui non esce fuori il tuo nome. Vabbè, comunque la ringrazio, torni alle sue cose.
Grazie.
800 24 00 24, andiamo in pubblicità, torniamo su. Va bene, 28 minuti, richiamatemi Parenzo un attimo, richiamate Parenzo sempre, adesso si libera. Ho letto comunque una cosa che riguarda questa storia di Forza Gnocca. 29 gennaio 2011, è incredibile come alcune notizie in certi momenti vengano esasperate, quando poi già erano uscite in realtà. Ma questo è tipico di alcuno di dell'informazione. Ogni tanto alcune cose venivano dette e non si dà seguito, non si. Eccolo qua. Parenzo in sinagoga.
Team, servizi di segreteria telefonica.
Allora, 29 gennaio 2011, chiamerò il partito Forza Gnocca, questo da Repubblica.it, scena finale alla festa di compleanno della parlamentare PDL Michela Biancofiore. Devo farvi un importante annuncio, spiega il Premier. Sapete, c'è bisogno di rilanciare il partito. Pausa. Silenzio delle deputate, l'attesa cresce. È per questo che ho deciso di cambiare nome al PDL, brusio in sala. Voglio dirvi che ho deciso di chiamare il partito Forza Gnocca. Un momento di silenzio, ride la Biancofiore, poi tutti i presenti all'unisono scoppiano in sonore risate. Questo Repubblica, cioè voglio dire, era la festa di compleanno della signora Biancofiore, 29 gennaio 2011, non è la prima volta che Berlusconi evidentemente parlava di Forza Gnocca. Carlo da Padova, buonasera.
Buonasera dottore, vorrei anch'io dare un simpatico suggerimento al Presidente, segnalando la sede naturale del partito Forza Gnocca.
Sì.
Non so se il Presidente sa che nel letto del Po esiste un ramo del Po che si chiama Po di Gnocca, che forma l'isola della Donzella, dove esiste la località Gnocca.
No, mi scusi, mi spieghi bene o non ho capito bene?
Allora, il delta del Po,
sì,
in Veneto,
delta del Po in Veneto, sì,
ha un ramo che si chiama Po di Gnocca.
Come si chiama Po?
Po di Gnocca.
Po di Gnocca. Po di Gnocca.
Il quale forma l'isola della Donzella.
Isola della Donzella, ma lei sta parlando sul serio?
Sono la località Gnocca.
Isola della Donzella, località Gnocca. Bene, dunque lei dice sarebbe la sede ideale per questo partito.
Sì, un simpatico suggerimento.
È tutto vero, sì. Po di Gnocca, isola della Donzella.
Le carte geografiche, io ci sono passato diverse volte.
Località Gnocca. Benissimo, grazie. Trasmettiamo il suggerimento. Ivan, buonasera. Da Palermo, buonasera. Ivan.
Buonasera. Due considerazioni rapidissime, Cruciani. Un'affermazione che ha fatto lei ieri sera parlando degli indignados, e ha detto che le facevano schifo gli indignados, le davano fastidio tutte queste persone.
Schifo,
che
non esageriamo, non ho detto schifo, insomma, non mi piacciono.
No,
non...
schifo, schifo.
Ora ho detto pure schifo, mi fa schifo, sì, mi fa schifo, ma è.
Mi trovo non è quello il... d'accordo con le sue affermazioni. Ieri obiettivamente ho. Questo è un po' pesante perché...
Ma lasci perdere lo schifo, io non ho detto schifo, cioè adesso non mi ricordo bene se l'ho detto, se l'ho detto avrò pure sbagliato, non è che mi fanno schifo, non me ne frega niente, non servono a niente, questo ho detto, non servono a nulla l'indignato, okay. Poi non so nemmeno cosa rappresentino queste cose, non...
Cruciani, perché non secondo lei non servono a nulla gli indignati? Se ci fossimo indignati...
Ma quali sono le proposte dei cosiddetti indignati? Sì, non so nemmeno chi siano, chi è che scende in piazza, quale cosa rappresenta questa cosa, qual è la proposta, indignati con chi? Con le cose che vanno male, con l'acqua che... cioè con la pioggia, con le stagioni, con che si indignano? Non ho capito, col capitalismo che ogni tanto...
Mi faccia terminare il concetto, sì. Può rispondermi. Posso?
Dica.
E allora, il problema è questo. Se la gente scende in piazza e si indigna, immagino che nessuno esce da casa e non ha nulla d'altro di meglio da fare che scendere in piazza e fare tutto il casino che hanno combinato in questi giorni e che hanno combinato anche nei giorni passati. Quindi un problema sostanzialmente c'è, è da individuare quale sia. Ora, cosa faccia Berlusconi a casa sua, fra le sue quattro mura, a me obiettivamente non me ne frega nulla, perché non permetto a nessuno di sindacare quello che io faccio a casa mia.
Vabbè, allora non ho capito lei dove vuole arrivare, scusi.
Il problema è questo: nel momento in cui ci fossimo indignati un po' tutti prima,
ma con che cosa? Per che cosa? Indignati su che cosa? Mi spiega su che cosa?
Su che cosa? Su tutto ciò che in Italia non va.
Ma che vuol dire? Cosa vuol dire tutto quello che in Italia non va? Ma su una cosa mi dica le cose, non mi dica tutto quello che in Italia. Perché ci sarà sempre qualcosa che non va. Ci sarà sempre qualcosa che non va, sempre.
Perfetto, ma in questo momento è come dire abbiamo raschiato il fondo del barile. Quindi la gente. Allora, nessuno può essere a fine mese. Io sono nell'ambito del commercio, quindi so come vanno le cose.
Ma non ho capito, nessuno che sta dicendo? Nessuno sul fine mese, che ha detto?
Che dico, in questo momento le persone che arrivano tranquillamente a fine mese sono veramente poche.
Ma che sta dicendo? Ma di cosa sta parlando? Ma dice delle cose inaudite, che non esistono. Come? Sono poche le persone che arrivano a fine mese. Ma che dice? Ma di che parla? Ma di che parla?
Secondo lei la vita di un impiegato normale oggi è semplice come poteva esserlo 10 anni fa?
Senta, guarda, il problema è questo: non è vero che sono poche persone che arrivano tranquillamente a fine mese. Non è vero, è semplicemente falso questo qua. Falso.
E allora diciamo
falso.
Che la maggior parte delle persone non arriva tranquillamente a fine mese.
Falso.
È falso.
Falso, totalmente
no,
falso. Totalmente falso. Lei arriva a fine mese?
Lei vive in Italia.
Lei arriva a fine mese? Lei arriva a fine mese? Lei arriva a fine mese?
Ma io ci arrivo fortunatamente.
Lei arriva a fine mese, tranquillamente. No. Le persone che lei conosce arrivano tranquillamente a fine mese, sì.
No, purtroppo no.
Che fanno?
Purtroppo
ma
no.
Che vuol dire
tranquillamente? Arrivo tranquillamente a fine mese, Cruciani, soltanto perché non ho continuato a mantenere il tenore di vita che facevo 10 anni fa.
Ma quello è un altro discorso. Lei sta dicendo perché semplicemente che la maggioranza delle persone. Lei ha detto una cosa che non sta nel cielo né in terra, che la maggior parte delle persone oggi in Italia fa fatica ad arrivare a fine mese. Non è vero.
Certo,
non è vero, non
se
è vero.
Non ci sarebbe tutto
ma
questo
è semplicemente, ma non è vero, è semplicemente falso quello che lei sta dicendo. Falso.
Ok, mi spieghi perché? Se lei mi
ma
sta
cosa?
Dicendo
ma il malcontento, a parte che il malcontento c'è sempre, lei mi indichi un momento negli ultimi 20 anni, tanto per fare un esempio, sì. in cui non ci sia stata gente in piazza, malcontento, cioè, sempre. Per cui non...
Negli ultimi 20?
Ma sì, negli ultimi 20,
no.
30, 40.
No, assolutamente. Non è così. Anni 80-90 stavamo tutti bene, avevamo poco da... O perlomeno non avevamo i problemi che abbiamo oggi.
Ah, si stava meglio negli anni 80 che adesso?
Ma sicuramente.
Beh,
dico, questo è un dato storico.
Ma che dato storico? Traffico, torniamo subito. Eccoci, 20:18, 800 24 00 24 per chiamarci in diretta. Arenzo, sinagoga di Padova, risponde? Ecco, sentiamo, si riprende a tre quarti d'ora dalla fine della trasmissione, 20:18. Arenzo, rispondiamo? È finita questa cosa? Pronto? Niente, non risponde, ancora non risponde. Massimiliano da Milano, 800 24 00 24.
Pronto, buonasera, volevo fare due considerazioni velocissime. La prima è questa: ho trovato interessante e importante l'indicazione che ha dato il ministro Frattini quando ha citato gli amici del Premier come un elemento importante per aiutare il Premier a capire cosa fare. Mi sembra che nella politica di oggi conti sempre meno l'amicizia, invece mi sembra un fattore, io credo sia un fattore importante.
E dunque che c'entra, scusi?
E dunque c'entra che come dire, è una segnalazione, un'indicazione su cui bisognerebbe riflettere rispetto al fatto che probabilmente il Premier...
In che modo bisogna riflettere? Si spieghi meglio, sia chiaro.
Ma io penso che il Premier non possa, sia sicuramente uno che decide, ma come tutti si consiglia. Se gli amici non lo aiutano
a, come dire, non a trattenersi, ma a capire bene, a trovare bene la strada, poi le scelte che fa possono essere, possono risultare sbagliate. Mi sembra un'indicazione interessante quella che ha dato Frattini.
Bah.
E se posso dirne un'altra...
Non ho capito, lo... che intende con questo, Massimiliano? Non riesco a capire. Cioè...
Il premier, allora, credo che come tutti, come anche lei, il premier abbia degli amici che lo hanno consigliato, gli hanno suggerito delle cose
e
da
allora...
fare. E allora che Frattini dica, probabilmente questi amici devono aiutarlo di più, mi sembra nell'ambito della politica attuale italiana interessante, dove invece in realtà ci fanno solamente calcoli e basta, mi sembra un criterio nuovo.
Criterio nuovo, ma non è gli amici, è questione di amici.
Non
è che a 75 anni a un certo punto uno, cioè, come dire, cambia improvvisamente e comincia a considerare i consigli.
No, non
poi dipende quali consigli.
Beh, certo, però mi sembra che nella vita.
Vabbè, poi non ho capito. Passiamo avanti.
L'altra cosa è che forse è un paragone azzardato, ma non vorrei che anche lei, come il nostro premier, mal consigliato, non so che cosa, mi diventasse invece un po' prevedibile.
Questa in che senso? Scusi.
Nel senso che, come era prevedibile che il partito della gnocca venisse in qualche modo in mente al premier, visto il periodo, così lei rischia ogni tanto, insieme al dottor Parenzo, di diventare prevedibile o con alcuni commenti o con alcune interviste.
Per esempio? Io, non lo so, per esempio...
Beh, per esempio l'invito a Morgan era prevedibile.
Ma quale prevedibile di che? Di cosa? Ma di che sta parlando? Prevedibile perché prevedibile?
Perché era prevedibile, perché era ovvio.
Era
che
prevedibile,
Morgan...
lei prevede
perché...
che c'ha la palla di vetro, che c'ha le
spie
dentro qua.
No, prevedibile nel senso, è prevedibile la reazione che Morgan ha alle sue domande, rischia di essere Parenzo prevedibile con le affermazioni che fa. Ieri ha detto non ci sono geni in Italia, Steve Jobs poteva nascere solo in America.
Ma è una stupidaggine, insomma, abbiamo non si preoccupi.
Sì,
Quando dico che tutti diciamo stupidaggini, anche a noi capita di dire le stupidaggini, siamo qui come nella vita normale, non siamo diversi, per cui insomma, non capisco di cosa si, qual è lo stupore. 20 a 22 800 24 00 24, è con noi Carlo Vanzina, buonasera.
Buonasera,
come sta?
Bene, c'è un clima caldo.
Sì, ma sì, clima caldo, si parla delle solite cose, Forza Gnocca, Berlusconi, si parla... Lei pensi una cosa, Manzina, immagini quando non ci sarà più Berlusconi dal punto di vista, come dire, come uomo politico, Cioè, per noi sarà un disastro totale, diciamo la verità, sarà tutto finito, tutto morto. Cioè, voi andate avanti a fare i film, chissà per quanti anni, eccetera, ma insomma, noi siamo morti, finiti. Glielo confesso in maniera molto aperta, a cuore aperto gliela dico questa cosa. Finiti, morti, dovremmo reinventarci un altro mestiere. Vengo a piangere sulla sua spalla dopo. Allora, è in sala da quando? Da oggi?
Da
oggi, ex amici come prima, regista Carlo Vanzina, che non parla però di cose politiche, no? Immagino. Qua,
no, c'entra c'è un accenno, perché sono quattro coppie che noi seguiamo attraverso delle storie che si intrecciano una con l'altra, e in una di queste storie il protagonista che è un politico, è un europarlamentare che è interpretato da Vincenzo Salemme.
Sì, e che succede a questo europarlamentare?
Questo europarlamentare a un certo punto ha una storia con una donna, siccome lui a casa ha una moglie di quelle che dice ama magna, che pensa che questo posto di europarlamentare possa solamente portargli dei grandi vantaggi, dei grandi profitti anche economici.
Sì.
Invece durante questa sua trasferta per andare a prendere il suo seggio all'Europarlamento, il vulcano islandese erutta di nuovo e lui è costretto a passare la notte in un albergo a Bonaco di Baviera, di quelli vicino all'aeroporto, dove incontra una signora con cui ha un'avventura fugace.
Sì.
E il giorno dopo si rende conto che questa signora invece è la premier di un paese baltico. E allora comincia ad avere una storia con questa signora, che però invece non vuole averla se non quella notte, perché è stata un po' così, una cosa un po' fugace,
sì,
anche complice lo champagne che avevano bevuto e tutto, e scopre, andandola a trovare in questo paese che è nel Vilnius, nei paesi baltici, come si dovrebbe fare politica. Scopre che c'è una famiglia normale, che le persone credono in lei, quindi lei non potrebbe mai avere uno scandalo, e quindi è talmente lui impressionato da questa cosa che si dimette,
sì,
cosa fantascientifica, per quello che dico che oggi non potrebbe succedere, si dimette da europarlamentare e torna a fare un farmacista, però la moglie non è contenta di questa cosa qui e lui diventa un ex praticamente di trovare per una libertà e poi ci sarà un incontro finale con questa donna. Raccontato così sembra una cosa molto seria, invece è molto leggero e divertente.
Beh, certo, naturalmente. Senta Mazzina, ma ogni volta che si interpella qualche artista, qualche uomo dello spettacolo, attori o registi che siano, c'è una sorta di politicamente corretto, no? Sulla politica attuale italiana. La risposta più classica, più tradizionale è questa, cioè Berlusconi se ne deve andare, noi quando andiamo all'estero veniamo subissati da critiche, da cose, anche questa è la sua posizione? Anche a lei succede questo, insomma, anche lei ha un moto di schifo nei confronti della politica attuale, anche lei pensa che Berlusconi se ne debba andare?
Ma io devo dire che non mi sono mai sbilanciato politicamente, perché nasco da un padre, che mio padre era Steno, regista anche lui.
Sì.
Ed era un uomo che ci ha insegnato che i valori più importanti sono quelli della libertà, di essere fuori dal coro e di poter sempre esprimere da uomo libero i propri giudizi. Quindi lui poi è stato un antifascista, perché soprattutto lui non voleva dittature, perché addirittura faceva l'imitazione di Mussolini alla radio e Mussolini lo cercava, lui era andato oltre le linee, stava in quel momento a Napoli a fare queste cose. E quindi è stato a suo modo partigiano anche lui. Questo però non vuol dire che poi lui fosse di estrema sinistra, era un liberale. E io e mio fratello abbiamo ereditato questo suo atteggiamento, che credo che sia un atteggiamento giusto, per cui non avendo tessere di partito posso dire quello che mi pare. In questo momento mi sembra che la politica stia andando in direzioni che non mi piacciono, soprattutto perché vedo che tutti litigano, nessuno fa niente di costruttivo per il paese, evidentemente tutti vogliono mandarla a casa, è un coro adesso unanime,
sì.
Ed è un po' adesso diventato anche un conformismo, anche chi prima, questo poi gli italiani sono, prima era sul carro del vincitore, adesso che vedono questo vincitore forse sta perdendo, scendono dal
infieriscono carro. Insomma, no?
Sì, è un po' così, però è un po' un luogo comune. Oggi credo che quello che sia importante è che si debba andare al di là dell'anti-berlusconismo e di cercare di stare tutti insieme per cercare di uscire dalla crisi, che è quello che interessa di più.
Senta, ma Berlusconi in questo suo essere così esondante dal punto di vista dei rapporti personali, in particolare i rapporti privati, le donne, cioè tutte queste cose che abbiamo letto, certo che Forza Gnocca fosse vero sarebbe una cosa geniale da un certo punto, no? Da un certo punto di vista, o no?
Ma non lo so, queste sono battute, ma bisogna vedere sempre come sono estrapolate le cose. Ma non voglio dare giudizi, poi sono qui a parlare di cinema e non di politica. Sicuramente, voglio dire, il coro è mandato a casa Berlusconi. Io sono più garantista e dico: Berlusconi, fai qualcosa, dimostra, forse adesso,
sì,
se tu è vero che puoi andare avanti fino al 2013, dimostrami, e allora
tira fuori le palle, insomma, no? Si potrebbe dire in modo un po' greve, se vuole, no? Cioè sì. tira fuori le palle se vuoi arrivare fino al 2013, altrimenti vieni divorato, vieni distrutto.
Penso di sì. Se lui pensa di stare lì fino al 2013, penso che possa esprimere qualche cosa. Se non ce la farà, allora deve mettersi da parte, e questo ce lo dirà le cronache dei prossimi giorni.
Vanzina alla Ferrara, insomma, tira fuori gli artigli, Berlusconi, se vuoi ancora
no,
incidere.
La Ferrara è schierato ed è, sappiamo che comunque sta dietro a Berlusconi e fa bene il suo lavoro e fa quello che deve fare. Io non sono.
No, ma la Ferrara, nel senso, vabbè, si può anche condividere qualcosa con quelli che sono, come dice lei, schierati, se poi Ferrara è schierato, certamente una grande simpatia di Berlusconi. Intendevo semplicemente che Ferrara suggerisce a Berlusconi sostanzialmente quello che suggerisce lei, cioè di agire, fare qualcosa, altrimenti a casa. Mi sembra sia un po' tardi, però.
Un uomo di cinema, però. Sì. Ho conosciuto Berlusconi in tempi dove non faceva la politica.
Sì.
È stato un imprenditore, lo sappiamo tutti, che ha avuto un vulcano di idee, di tutto.
Sì, sì.
Quando poi ho cominciato a fare dei film, la televisione, non c'è stato mai una volta in cui siamo stati censurati, anche battute, a volte abbiamo anche in qualche maniera l'abbiamo messo in scena, quindi poteva essere anche, l'abbiamo fatto in un film molto leggero che si chiama Un'estate a Caraibi, l'abbiamo messo in scena nella Villa d'Antigua, ancora quando non se ne parlava.
Sì, sì, ricordo.
Abbiamo fatto entrare nei film. E devo dire che, cioè, se c'è una persona che non ha mai fatto censure, lui. Quindi io lo conosco anche da un altro punto di vista. Questo non vuol dire che poi possa assolverlo.
Grande imprenditore politico dello spettacolo, non c'è dubbio. Vanzina, la ringrazio. Ex. Grazie.
Ex amici,
grazie, grazie, grazie. 2029, Gorsi. Siamo qui 20 e 35 La Zanzara, 800 24 00 24, giusto da Pescara. Buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Senta, io la chiamo perché mentre passeggiavo ascoltavo un suo ascoltatore che le chiedeva sul fatto che lei ieri abbia detto che gli indignati li fanno schifo.
Un attimo solo, resti lì.
Pronto?
Onorevole Barani?
Sì.
Buonasera, sono Cruciani, La Zanzara, come sta?
Bene, Cruciani della?
Cruciani, Zanzara, Radio 24.
Ah, ciao,
come sta? Tutto bene?
Bene.
Senta, io volevo capire una cosa. Alcuni mi dicono che lei potrebbe essere stato quello che ieri alla Camera ha detto al Presidente ma Presidente, perché non chiamiamo questa cosa forza gnocca, eccetera?
No, ieri alla Camera io mi trovavo lì quando il Presidente parlava di... ero lì insieme alla Mussolini e ad altri colleghi,
sì,
che parlava di cambiare il nome al PDL, perché diceva la chiamano tutti la PDL, no?
Sì.
E poi rivolgendosi alla Mussolini gli ha detto: sicuramente non lo chiameremo Forza Gnocca, a mo' di battuta, che poi è andato via. Ma lui ha detto sicuramente non, poi ho visto che fra l'altro...
Ma lei era lì?
Sì, ero lì e il Presidente dicendo che la PDL non
funziona, non piace.
No, perché la chiamavano al femminile, il PDL.
Ma sì, ma nessuno lo dice al femminile in realtà su questo. Cioè...
No, lo dicono al femminile in tanti.
Vabbè, ma chi se ne frega poi? Chi se ne frega?
No? E mentre era lì... O lui o chi per lui lì, che era lì vicino, o altri colleghi hanno detto: sicuramente non la chiameremo Forza Gnocca, ma hanno detto sicuramente non la chiameremo.
Ah, per cui chi è che ha mistificato tutto?
Questo non lo so, l'ho letto nelle...
Cioè poi è passato alle agenzie come Berlusconi che diceva...
Allora, quello che Berlusconi, non quello glielo posso garantire con tutti gli altri colleghi che erano lì, che hanno sentito, Berlusconi non l'ha detto, lo chiameremo Forza Gnocca, Berlusconi non l'ha detto. O lui o qualcuno lì vicino a lui a un certo momento, mentre andava via,
sì,
quindi avevamo già finito di discutere, ha detto: sicuramente non la chiameremo Forza Gnocca.
E poi è uscita fuori in un altro modo. Vabbè. Sì. Mi stupisce che non sia stata smentita subito, però perché Berlusconi non l'ha smentita subito, secondo lei? Cioè, proprio
Ma anche perché non l'ha detta. Quindi so che io e la Mussolini siamo scesi giù, la Mussolini ai giornalisti. Alessandra ha detto: assolutamente non ha detto quello che voi gli avete messo in bocca, semmai qualcuno lì ha detto l'opposto nel cambio del nome, perché lui dice sì, bisognerà fare bisognerà fare un referendum,
sì,
tra gli iscritti per vedere che nome dargli, perché sentir sempre dire la PDL è da noia. E poi è un nome che forse
non piace alla gente,
non piace più alla gente, allora
non piace più, sì.
non piace più. E mentre usciva, si allontanava, qualcuno ha avuto modo di altri hanno detto sicuramente non lo chiameremo Forza Gnocca.
E poi è uscito fuori qualcosa di completamente... Lei non c'entra niente comunque?
No, assolutamente no.
Non ha pronunciato nessuna frase?
No, nessuna frase, io sono stato sempre in religioso silenzio.
A lei che frase, a lei che titolo piace, titolo, che nome piacerebbe?
No, io essendo un riformista, socialista craxiano, non mi può che piacere un riferimento al riformismo italiano.
Cioè, vabbè, ho capito, ma un nome. Che ne so?
Il riformismo popolare.
Ma che il riformismo popolare è una cosa orrenda, non pigli un voto, Barani. Cioè,
non è il mio mestiere
inventare i nomi. Senta, Barani, ma secondo lei non è un po' bollito sto Berlusconi? Cioè, il problema non è...
Assolutamente.
assolutamente no.
Ma come assolutamente, assolutamente no? Assolutamente. Il problema non è lui, il simbolo, il nome, eccetera.
Assolutamente no. Lo avessero da altre parti a governare, lo avessero in Francia, in Germania.
Come lo avessero in Francia e in Germania?
Andrebbero molto meglio quelle economie. Lui sta facendo... con il
cioè, secondo lei al posto di Sarkozy o al posto della Merkel la Germania e la Francia funzionerebbe?
Avrebbe fatto sicuramente meglio, perché lui con il debito pubblico più alto dei paesi occidentali, col debito pubblico più alto, sta facendo miracoli. L'Italia riesce a resistere e andare avanti grazie a lui.
Cioè non è bollito, dunque, non è bollito.
Basti pensare a Romano Prodi quando ci ha cambiato l'euro con la lira 1936.27.
Ma che c'entra? Adesso lei è fissato
inflazione, ci fosse stato un Berlusconi si cambiava 1 a 1, cioè 1 a 1000.
Ma che sta dicendo? Barani, ma su, ma come fa a essere così sicuro di questa roba qui? Su,
sono matematicamente sicuro.
Matematicamente sicuro.
E d'altronde gli statisti si contano sulla di una Berlusconi, gli altri sono nessuno. E che la dimostrazione che Bettino era stato un grande statista lo dimostrano le 20.000 persone che vanno a trovarlo ogni
questo l'ha detto pure Berlusconi però tomba, l'ha detto Berlusconi
sulla sua tomba e da Moro, da Fanfani, da
Scusi, non ci va nessuno. Da Moro, da Fanfani, cioè Craxi è nettamente superiore sia a Moro, a Fanfani, che a non c'è paragone, per carità.
Non c'è paragone. Non c'è
Senta una cosa, la questione che riguarda invece non il partito, adesso mi sono dimenticato, un attimo di blocco, la questione che riguarda il condono, sì, chi è che suona il telefono? Nessuno? Un attimo solo, Barani, un attimo solo. Non c'è nessuno che sta suonando il telefono, siete sicuri? No? Vabbè, Barani, mi sono scordato, devo chiedere una cosa, eccola qua, Pisanu e Scajola, come li considera lei?
Sono
traditori, stanno tradendo.
Sono due parlamentari del Popolo della Libertà.
Su questo non c'è dubbio, per adesso non c'è dubbio su questo.
Perché sono due parlamentari che hanno un trascorso molto importante, sono stati molto vicini.
Stanno tradendo o no?
E i suoi collaboratori.
Stanno tradendo?
Credo che stiano in un dibattito politico aperto anche loro intervenendo su questo momento politico. Non credo
lei lo sa che sta dicendo delle cose di una scontatezza, e sono persone che parlano che dicono la loro, te credo che è così, cioè, ci mancherebbe altro. Barani, mi dica qualcosa.
Ma io li vedo ubbidienti a votare sempre comunque, disciplinati, voto di fiducia, li vedo presenti in aula,
non tradiranno.
Ma sicuramente no, perché devono tradire?
Tradire secondo una certa mentalità è tradire.
I latini avrebbero detto qui prodest, a chi giova?
E che ne so, magari a loro. I comunisti quali? Quali comunisti?
Ma per tradire, per mettere in crisi il governo Berlusconi e magari fare un altro governo a guida PD, credo che non ne vale la pena, no?
Vabbè, Barani, comunque non è stato lei. Vabbè, siamo
assolutamente
ancora... non è stato
assolutamente
lei. Grazie,
no.
Grazie.
Prego.
Dove siamo? Sergio da Torino, buonasera.
Come va? Tutto bene?
Dica, sì, bene, bene.
Benissimo, sono contento per lei. Ma io volevo intervenire sul fatto che è incredibile come lei non riesca a provare un minimo senso di indignazione per quello che sta accadendo nel suo paese.
No, assolutamente non sono indignato, ma per carattere non mi indigno, per cui cerco di essere lucido sempre.
Beh, sì, questo per
sono di un cinismo esasperato e me ne vanto pure, questo è bello.
Ma questo, sa, non tutti ce l'hanno.
E che devo fare? Non tutti ce l'hanno. E che Sergio sta dicendo una cosa scontata, io sono fatto in un certo modo e l'ho fatto in un altro modo. Pazienza, no? Qual è il problema?
Però lei è d'accordo con me che su 10 persone che sono fatte come lei, ce ne stanno 200 che sono fatte.
Ma questo lo dice lei? Questo lo dice lei. A me mi fanno incazzare per esempio altre cose. Un attimo solo, quello che succede nel Lazio, su 71 consiglieri, uno solo senza bonus. In regione ci sono più incarichi che eletti. Queste cose mi fanno incazzare, sì. Però nessuno si arrabbia per questo. Nessuno si arrabbia per questo. Nessuno. C'è un signore che si chiama Giovanni Di Giorgi, PDL. Questo è sempre il numero di Parenzo. Giovanni Di Giorgi, PDL, che è il presidente di una commissione che non si riunisce mai. Regione Lazio, Commissione Mobilità, la Regione Lazio ha 20 commissioni, 20 un record. Il presidente Giovanni Di Giorgi, PDL, ripeto, è sindaco di Latina e consigliere regionale e anche presidente di questa commissione. Questo succede in Italia. 20 commissioni nel Lazio. 20!
E lei è
con bonus fino a 1.400 euro al mese. Per questo ogni tanto mi incazzo. Sì, ma non è che sono indignato sul nulla. Sono indignato per questo. Sì, non è che sono indignato perché c'è la disoccupazione o perché il governo non fa nulla, eccetera, senza indicare qualcosa di concreto. Cioè, non c'è l'indignazione così generica.
Ma guardi, generica.
Allora mi dica una cosa per cui vale la pena indignarsi e forse siamo d'accordo. Allora mi dica una. Me la dica una.
Come si chiama il parlamentare di prima? Bertani, come si chiama?
Barani.
Perfettamente, io sono indignato perché con le mie tasse pago lo stipendio a uno come lui.
Lei è indignato per il nulla, perché il signor Barani...
Ma non ha detto nulla,
non ha detto niente, ha detto che è indignato perché un parlamentare danno i soldi, un parlamentare cui lei che non le aggrada, cioè che non le piace, ma che indignazione è? Un'indignazione ridicola. Che vuol dire indignato per Barani? Dica per quello che ha detto, mi fa incazzare quello che ha detto, in particolare questo, non così, mi fa incazzare il fatto che sia un parlamentare che prenda i soldi, ma che vuol dire?
Cruciani, mi fa incazzare per quello che ha detto, mi fa incazzare...
Ma e perché cosa? E perché cosa 900, in particolare? Perché cosa?
Un 900 che stanno lì a legiferare, a cercare di mandare avanti una baracca che è il mio paese,
allora...
900... Io guardi, non so fare le stime, so semplicemente e non la faccio proprio perché lei me la contrasterebbe subito, ma sul 900 io credo che 800 sono fatti come lui e io pago.
Ma come lui come? Ma lei non mi ha ancora spiegato come è fatto, perché non lo
ma
sa come è fatto.
Ma questo, ma si è reso conto con chi stava parlando prima, Cruciani?
Perché, scusi, cosa ha detto? Cosa ha detto di strano? Cosa ha detto di bizzarro? Cosa ha detto di
bizzarro? Ma lei se lo immagina la Francia, in Francia un Berlusconi avrebbe risolto
questa è una puttanata, questa qua è una stronzata, questa è una stronzata.
Una stronzata galattica e di persone che in
questa è una stronzata, me l'ero quasi dimenticata, questa
ma
è una stronzata.
Ma è indignato pure lei?
No, per questo non mi indigna, è semplicemente una stronzata, abbia pazienza, se dovessi indignarmi per ogni stronzata che sento non la finirei più di indignarmi, sarei tutto il giorno così, ne sento tantissime, certamente questa qua è una stronzata, non c'è dubbio, traffico. Eccoci, Alessandro da Pesaro, buonasera.
Buonasera Cruciani, la sento in forma oggi.
Ma insomma, me la cavo, su.
Allora, io sono quello che molto tempo fa aveva corretto l'onorevole Buttiglione sul tedesco.
Sì.
Che peraltro lo parla benissimo il tedesco.
Va bene, allora?
Assolutamente. Allora, intanto una chicca. Come si dice forza gnocca in tedesco? Lei non l'ha detto perché abbiamo citato il francese e l'inglese.
Bravo, lo dica in tedesco.
Vorwärts Muschi.
Com'è?
Vorwärts Muschi.
Aspetti che era un po' disturbato, lo ripeta bene.
Vorwärts Muschi.
Vorwärts Muschi.
Esatto.
No, scusi, forza qual è?
Il primo, in realtà vorwärts in tedesco vuol dire avanti, forza.
Vabbè, è uguale, va bene, vorwärts.
Muschi è la gnocca.
Muschi?
Sì, Muschi, esatto. Muschi. E poi in realtà Muschi in tedesco vuol dire, posso dirla?
Sì.
Passerina.
Vabbè, insomma, è uguale.
Sì, però gnocca da non onnicomprensivo, no?
Onnicomprensivo. Scusi un attimo, Andrea Vantini, buonasera.
Buonasera.
Come
a voi,
stai?
Come stai?
L'inventore della canzone Meno male che Silvio c'è. Facci un po' una canzone ispirata a questo impossibile partito, ma insomma, la cosa di cui si parla, forza gnocca, che Berlusconi l'ha detto, non l'ha detto. Cosa si potrebbe fare?
Provo a cantarvela, me
vai,
lo permettete.
Vai, Andrea.
E allora facciamo così: viva la vita che se ne va, viva la pupa che resta qua. Io non so che fare senza te, meno male che la gnocca c'è. Pronto?
Andrea,
pronto?
Ma quando te la sei inventata sta roba? Adesso?
In dieci minuti fa,
mentre cucinavi.
Sì, ho acceso per la prima volta il camino in taverna e quindi eravamo un po' presi.
Andrea Vantini, l'inventore di Meno male che Silvio c'è, mettetemi un sottofondo musicale, per una base, non me l'avete messo la base musicale, perché senza base musicale pure Vantini fa fatica, Pure Vantini fa fatica, c'è
pure
la base.
Vantini fa fatica.
Via, c'è? O no? Allora, però abbassate un attimo, abbassate così. Abbassate. Andrea, allora com'è la nuova canzone?
Proviamo ancora?
Vai.
in esclusiva mondiale. Viva Vai. La vita che se ne va, viva la pupa che resta qua. Io non so che farei senza te, meno male che la gnocca c'è.
Andrea Vantini, grazie, abbiamo fatto tutto, un abbraccio.
Ciao ragazzi,
un abbraccio.
A voi.
Ciao, ciao, dal Veneto, da dov'è che ci chiama? Verona, dov'è che
da abita? Verona.
Verona, grande. Mario ciao. Da Genova, Mario. Mario, anzi
Pronto?
No, chi c'era? Alessandro, Alessandro.
Pronto, mi sente?
Sì, un attimo Mario, Alessandro, concluda, veloce.
Veloce, no, io volevo dire che Cruciani, lei ieri, parlando con un ascoltatore che viaggia molto, che fa lo stesso mestiere mio,
sì.
Io viaggio molto in Europa, lei l'ha un pochettino deriso sul fatto che gli altri in Europa insomma ci prendono in giro, che la gente... Allora, vuole sapere, allora, è peggio di questo. All'inizio tutti quando si parla della politica che parlano con un italiano, dicono, ah, insomma qualche risatina, no? Eccetera. Poi alla fine ci chiedono, ci fanno una domanda di due parole. Ma come fate? Come fate? Quella è la fine, la domanda e la conclusione. Questa è la verità. Detto questo, mi permetta un brevissimo excursus sul discorso di Forza Gnocca.
Poi?
È vero che se... No, questo, questa è la realtà. Sul discorso di quello che è successo ieri, mi sembra evidente che ormai il Titanic del PDL sta per essere abbandonato almeno
sì,
tra
Titanic,
quelli...
sì.
Il Titanic, sì.
Vabbè,
da
allora...
Quelli, da quelli che nel PDL hanno uno standing politico. Quelli che hanno uno standing politico se ne stanno andando, si stanno
Non la sento più. Luigi dalla provincia di Cremona, buonasera. Vada, veloce, che stiamo concludendo.
Buonasera. Veloce. Dottor Cruciani, buonasera. Senta,
dica.
Io ho un record di Forza Italia. Sono l'unico in Italia che ha fatto una maratona in onore di Berlusconi. Non so se si ricorda quando il Todi, il famoso sommergibile, è venuto a Cremona.
Sì.
Niente, eravamo una cena e c'era l'onorevole Berro, quello che adesso è diventato consigliere
sì,
della...
Sì, allora?
E allora niente, e allora lui ha detto io andrò a Casalmaggiore incrociando il Todi, un altro invece un onorevole, un certo Iacini, ha detto...
Vabbè però Luigi non la faccia lunga, l'ho detto di essere breve, mi sta facendo il racconto del Todi che va entra a Cremona, i deputati che c'erano, chi se ne frega, su Luigi, avanti.
Quando sento che quelle cose tipo stasera del partito della Gnocca, quando ho sentito venerdì scorso di questi onorevoli che non hanno fatto niente in Forza Italia, hanno avuto questi posti, veramente provo una grande amarezza. Questa è la mia.
Cioè, amarezza in che senso?
L'amarezza perché io sono stato, mi definisco un soldato di Forza Italia. Pensi che io avevo un figlio...
Da che cosa è amareggiato, scusi?
Sono amareggiato perché io sono uno di quelli che nel 94 non ero un politico, ma è entrato in politica per l'Italia insieme a Berlusconi.
E adesso invece? Com'è ridotto Berlusconi adesso?
È ridotto che ormai è finito, ma questa storia non è che io l'ho capita oggi.
E quando l'ha capita?
L'ho capita 3-4 anni fa, perché Berlusconi si è attorniato da gente che l'hanno portato a fondo. La rovina di Berlusconi è che veramente lentamente la gente come me che voleva cambiare l'Italia è stata fatta fuori e sono andati avanti e personaggi che alla fine hanno fondato anche lui.
Bene, grazie. Annarita da Roma, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Non ci crediamo.
A
non
che
ci
cosa?
Crediamo assolutamente.
Cosa?
Al fatto che adesso stanno dicendo che una volta l'ha detto l'uno e poi l'altro. La Mussolini ha detto che l'ha sentito lei ma che scherzava. L'altra onorevole che avete sentito ha detto che l'ha detto un deputato, un parlamentare che cominciava con la B.
Sì.
Il parlamentare che avete chiamato ha detto no, io non l'ho detto. Ma ci rendiamo conto?
Qualcuno sostiene che la frase sia stata non lo chiamerò Forza Gnocca. Comunque.
Ma sì. Ma
ormai comunque è passata
ridere.
Questa cosa
ormai lo devono, signor Cruciani, lo devono coprire, stanno cercando, ma siccome ci ha fatto fare e ha fatto una figuraccia proprio barbina in tutto il mondo,
lei dice
ora
stanno cercando di coprire.
E mi dispiace che lei non lo dica, però.
Ma non lo so, ma l'ha detto lei, va bene, può darsi pure, io sono sempre scettico su tutto, figuriamoci non sono scettico anche su questo, cioè non lo so, fatto sta che la cosa è passata in questo modo, nessuno ieri l'ha smentita e tutto il mondo oggi parla di Forza Gnocca, vero o no che sia, questo è il risultato. Perché qualcuno non si è affrettato a smentire ieri in giornata e oggi escono le rettifiche? Questa è la grande domanda. Ci sentiamo lunedì 18:30, ciao!
Viva la vita, che se ne va, viva la pupa, che resta qua! Io non so che fare senza te, meno male che la gnocca c'è.
io preferisco quello alla droga, quello all'alcol, quello a tutto quello che ti pare, cioè non vai mai in overdose di figa, ragazzi, dai, diciamola com'è.
E la patonza deve girare.
Radio 24, la passione si sente.